Radio Impronta Digitale, in collaborazione con Gioca Torino, è lieta di presentarvi Frequenza Ludica.
E questa sera comincia con tutti noi la 48esima puntata di Frequenza Ludica.
E brava Paoletta, 46, 48 e non 49 come sbagliato nei comunicati, vero? Brava, brava. Tu te ne sei accorta? No, non è vero. Se ne è accorto il nostro GFB.
E te l'ho detto subito. Ciao a tutti.
Buonasera, buonasera.
Ciao,
buonasera anche ai nostri amici in regia, Bitte e Morsak. Grazie. E abbiamo con noi qui in radio stasera degli ospiti speciali che vi introdurremo.
Che presenteremo tra poco.
Esatto.
Ma questa è la puntata di febbraio 2011, che però insomma è molto vicina a quella di gennaio. Sembra quasi insomma due settimane fa che eravamo di nuovo qui, sì. Perché ovviamente c'è stato uno slittamento, ma come sapete il primo mercoledì del mese in genere siamo qui ai nostri microfoni per il vostro piacere, speriamo.
E quindi portiamo in onda questo mese qualche news a livello del mondo ludico. Portiamo la descrizione di un gioco astratto da parte di GFB, che ci parlerà di Isaac,
immancabile,
un prototipo che in realtà deve ancora essere edito.
Sì.
Noi parleremo di Troyes, un gioco molto interessante che abbiamo portato via da Essen, e proseguiremo con il quizzone, news, eventi futuri. E non ruberei però troppo tempo, ti darei l'occasione di dare le direttive per poterci scrivere o partecipare via chat ai nostri ascoltatori.
Come sempre noi vi aspettiamo numerosi qui in chat per chiacchierare con noi, a rallegrare, come dire, a aumentare insomma il
se
movimento.
Se avete domande per i nostri ospiti durante la diretta o se avete delle news da mandare all'ultimo secondo, noi siamo qui
a disposizione come sempre su MSN. Per trovarci basta digitare diretta chiocciola impronta digitale.org. E come sempre invece siamo anche pronti a rispondere a vostre email, a ricevere i vostri consigli o segnalazioni anche sui nostri indirizzi email, che sono come sempre anche questi frequenzaludica@gmail.com piuttosto che frequenzaludica@improntadigitale.org.
Molto bene, allora direi di cominciare la nostra puntata in modo abbastanza spigliato. Chiediamo a Bitta quindi di lanciare il primo pezzo e facciamo accomodare i nostri amici che sono Paolo e Diego, ma ne parliamo meglio dopo. Garbage, I think I'm paranoid.
Let me see.
E chissà se ci sarà da diventare paranoici con gli argomenti che andremo a trattare in questo momento, Paoletta.
Speriamo di no.
Speriamo di no, però allora. Si sono seduti qui gli esimi, perché ci tocca... Siete dottori, cosa siete? Laureati?
Diego e Paolo, va bene.
Diego e Paolo, va bene. Allora, Paolo Canova, il nostro informatico del caso.
No, matematico.
Eccolo,
perché,
mamma mia.
Perché mi sono sbagliato, lo sapevo. L'ho fatto
apposta. Sei già inimicato.
Informatico, potevi dire solo ingegnere, di peggio.
E Diego Rizzuto, che invece è l'atletico fisico.
Fisico, anche atletico.
Allora ragazzi, perché vi abbiamo invitato? Paoletta, perché abbiamo invitato questi due ragazzi che mi sembrano anche spigliati simpatici?
Perché nei mesi scorsi abbiamo avuto notizia di alcune cose interessanti di cui siete stati protagonisti. In particolare parliamo di una mostra e anche poi di una sorta di convegno fatto a teatro. Ma la cosa importante per noi è proprio il tema, quindi introducetevi un po' quello che è stato, credo, l'obiettivo dei vostri ultimi mesi di studio e di lavoro.
Sono Diego io, ciao. Bene, ciao a tutti. Io e Paolo ci siamo conosciuti nel 2009, lavoravamo già a un progetto di matematica insieme qua a Torino e poi abbiamo deciso di iniziare a fare qualcosa insieme. Mi ricordo ancora, eravamo a Genova, era ottobre 2009, pioveva, c'era la professoressa Gemma Gallino, che è una carissima professoressa di Paolo, eravamo al Festival della Scienza, professoressa del liceo, giusto?
Esattamente.
Eravamo al Festival della Scienza di Genova e come fanno tanti, alcune mostre le criticavamo e dicevamo, ah, guarda, quelli non hanno fatto. La professoressa Gemma Gallino dice, perché non fate qualcosa voi?
Che bravi a parlare, esatto. Si fa sempre in fretta a criticare.
E allora abbiamo pensato di fare qualcosa veramente. Che cosa fare? Tutte e due avevamo più o meno in mente l'idea di spiegare una parte della matematica che viene sempre odiata dagli studenti, che è la probabilità. Al liceo scientifico di solito calcolo combinatorio e probabilità è relegato nelle ultime settimane, alla fine della quinta, perché c'è sempre la domandina nei quiz, nei 10 quiz della nuova maturità,
della
sul
nuova,
calcolo, ecco, combinatorio. E quindi abbiamo detto, proviamo a fare una mostra di divulgazione matematica che faccia piacere la probabilità, che è una materia bellissima.
Insomma, un'impresa.
Un'impresa. Come gliela facciamo piacere, ragazzi, la probabilità? Utilizziamo il gioco d'azzardo, anche perché la probabilità è nata col gioco d'azzardo.
No, non è che ci volete parlare adesso del gioco d'azzardo, promuoverlo e quant'altro.
Il poker.
Beh, insomma.
Perché noi siamo un po' noi siamo anche per la divulgazione ludica, ma in senso direttamente poco. Dimmi tu, Paolo.
Ma in realtà noi di solito siamo etichettati come, insomma, quelli che odiano il gioco d'azzardo, insomma, i Savonarola del gioco d'azzardo. In realtà non è assolutamente così. Noi amiamo il gioco in generale, insomma. E in particolare non ci dispiace affatto il gioco d'azzardo. Alcuni evidentemente ci piacciono più di altri, insomma, senza fare esempi, ma a noi il poker piace.
Senza,
ecco,
fare esempi.
Uno a caso.
Mentre altri giochi sinceramente, insomma, ci annoiano decisamente di più. Poi, insomma, avendo un po' di conoscenze matematiche, annoiano ulteriormente di più, ecco.
Quindi voi giocate coi numeri anche?
Noi giochiamo
o
con
li
i
sfruttate
numeri. Ma allora, il tutto è iniziato, sì, insomma, Diego ha raccontato la cosa poetica, ci siamo incontrati sotto la pioggia,
la storia d'amore.
In realtà
è
il tutto
romantica.
Esatto, in realtà il tutto è nato nel tentativo di trovare un modo per guadagnare soldi, insomma, diciamoci le cose come
bisogna
stanno.
Portare a casa la pagnotta.
Esatto, e quindi abbiamo cercato di capire se c'erano dei punti deboli nel sistema e in realtà abbiamo visto che non ci sono punti deboli, anzi chi organizza i giochi si tiene un margine di guadagno tale da rendere assolutamente impossibile vincere sistematicamente col gioco, e man mano che ci addentravamo nella questione ci rendevamo conto che questo margine di guadagno, di cui magari dopo, a cui faremo riferimento, in realtà è talmente ampio che, insomma, non c'è scampo.
E quindi dopo questo incontro sotto la pioggia ottobre 2009, rendendoci conto, studiando la matematica del gioco d'azzardo, che c'era trippa per gatti, nel senso c'era un sacco di roba da raccontare, abbiamo deciso di mettere su una mostra. E il problema di mettere su una mostra è che hai bisogno di un sacco di soldi per mettere su una mostra.
Anche perché abbiamo cominciato da quello che di solito è il punto di arrivo, cioè dal Festival della Scienza di Genova, che è il più grande festival scientifico italiano, e quindi non avendo mai fatto niente insieme abbiamo detto, beh, cominciamo subito a proporre una mostra nel più grande festival scientifico italiano.
Esatto.
Detto fra.
Vabbè. E poi abbiamo detto, vabbè, insomma, dobbiamo fare una cosa sul gioco d'azzardo, che ne so, sarebbe carino parlare della roulette, cosa facciamo? Prendiamo quella in cartoleria?
Sì, ci sono quelle da 250 euro in cartoleria,
che sono già belle, insomma,
oppure andiamo dal più grande produttore, forse più grande produttore di tavoli da gioco in Europa, che è Giovanni Abbiano. Noi con una bella faccia da tolla, non so se si può dire da culo.
No, non si può dire.
Non me l'hai detto.
Siamo andati da Giovanni Abbiati, che è stato fantastico perché ha creduto in questi due figli di nessuno, che avevano l'idea di fare una mostra sulla matematica del gioco d'azzardo. Avevano bisogno di niente poco di meno che un tavolo da roulette regolamentare lungo 4 metri, largo 1,5 metri.
Quindi
molto
unisci l'utile, unisci il dilettevole, e voi siete entrati all'interno di questa manifestazione con tanto di tavolo originale.
Con tanto di tavolo originale. E abbiamo iniziato, cioè in realtà alla base c'è tutta la ricerca che abbiamo fatto. Infatti adesso stiamo girando con una mostra e con una conferenza. La mostra finora è stata esposta 3 volte. Con la conferenza, per fortuna, adesso stiamo avendo un sacco di richieste in giro per l'Italia a parlare di queste cose. Di queste cose cosa?
Ecco.
Se volete vi raccontiamo. Questa era la storia.
Il nocciolo.
La prefazione.
Beh, il nocciolo, in sostanza, noi parliamo di matematica e gioco d'azzardo, cioè è nato come un progetto di divulgazione matematica, ma ci siamo resi conto che la matematica poteva servire ai ragazzi, soprattutto ai giovani, a quelli che non sono ancora ammalati di gioco, a prevenire la malattia, perché c'è in Italia, in Italia, nel mondo, una vera e propria malattia legata al gioco d'azzardo, cioè il gioco d'azzardo può portare a una patologia, non è che tutti quelli che giocano sono patologici, il gioco d'azzardo.
Ma chi dilapida lo stipendio non appena averlo ricevuto?
Esattamente.
Esattamente. E la matematica com'è che può servire? Ce ne siamo resi conto soltanto man mano, perché siamo venuti pian piano a contatto con le ASL, prima l'ASL 2 di Torino, poi l'ASL 3 di Torino e dintorni, poi anche l'ASL di Lodi, e abbiamo iniziato a collaborare adesso con l'Associazione Nuove Dipendenze di Varese, eccetera eccetera. E cosa serve la matematica e come può aiutare?
Come può essere sfruttata?
La matematica può far capire alcuni concetti. Riassumiamo, poi entriamo nel dettaglio di alcune cose molto interessanti.
Ma, insomma, innanzitutto una cosa importante: matematici sono coloro che inventano i giochi. Quindi banalmente Lottomatica, Sisal, di nuovo senza far nomi, e le più grandi società che gestiscono i giochi d'azzardo in Italia, ovviamente tra loro dipendenti hanno i matematici.
Perché il modo di fare soldi è fare,
esatto,
i numeri.
È puramente matematico, cioè poi l'idea è: vi proponiamo un gioco, voi giocate, ma insomma io so già come va a finire, insomma.
O a grandi numeri.
Esatto, sì.
Poi la matematica può servire, alcuni esempi sbrodolati, buttati lì, la matematica può servire a capire che non ha senso investire sui numeri ritardatari. In Italia si gioca tantissimo al lotto, soprattutto sui numeri ritardatari. Il 53 sulla ruota di Venezia è arrivato a ritardare 182 estrazioni nel 2008, se non sbaglio, adesso abbiamo una memoria terribile. E non era il record,
non
perché
era
il record era il 34 sulla ruota di Cagliari, che è arrivato a ritardare 203 estrazioni. La gente in Italia di sicuro, all'estero non so, magari di meno, però in Italia di sicuro quando un numero ritarda un tot di estrazioni, di solito quando diventa si accanisce, i giornali iniziano a parlarne. Il 34 sì, sulla ruota di Cagliari è diventato centenario, i telegiornali iniziano a parlarne, la gente inizia a giocare magari al raddoppio sul numero. È una delle cose da notare, che se un numero ritarda tantissime, se anche avesse accumulato 1000 estrazione di ritardo,
la probabilità che esca è sempre la stessa.
È su una ruota, è sempre un diciottesimo, che sia uno dei 5 numeri.
È una cosa che razionalmente tutti sanno, insomma, però noi proponiamo, insomma, delle esperienze per convincersi di quanto sia vero. Andiamo lì e fai i conti, insomma, andiamo a vedere, ad esempio, le statistiche dell'uscita dei numeri all'otto dal 1939 ad oggi, e vediamo con i dati reali che questa cosa non è esistita. Se non è esistita nei precedenti 70 anni, insomma, non c'è nessun motivo.
E cioè che i numeri che erano in ritardo negli anni 50 non è che hanno recuperato o cose del genere. E c'è anche un aneddoto, non so se c'è tempo adesso prima della canzone, racconta un aneddoto carino che spesso raccontiamo, che è un aneddoto che un giornalista inglese racconta. Beh, questo l'abbiamo usato tante volte, ma voi non lo sapete, quindi ve lo racconto.
Quindi siamo lieti di ascoltarlo.
Un aneddoto di nel casinò di Monte Carlo si racconta che circa negli anni 50 sia successa questa la seguente cosa. Il croupier ha un tavolo francese, perché ci sono i tavoli francesi, i tavoli americani di roulette, tira la pallina ed esce un numero rosso, poi tira di nuovo la pallina ed esce un altro numero rosso, poi 3 rossi di fila, poi 4 rossi di fila, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rossi di fila, 11, 12, 13, 14, 15. Quando più o meno c'era già la 15ina di numeri rossi di fila, la gente si picchiava per scommettere tutto quello che poteva, tutto quello che aveva in tasca
sul nero.
Vedi che anche tu
vittima del pregiudizio.
tutto sul nero, però i rossi continuano a uscire, ne escono 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, io non me lo ricordo il numero finale, 23, 24,
romanza, sanno contare,
romanza, romanza,
25, no, me lo ricordo, ecco infatti, 26, 27, 28 numeri rossi di fila. Si racconta che il casino di Monte Carlo non abbia mai guadagnato tanto quanto ha guadagnato quella sera nell'arco della sua storia, grazie al pregiudizio. Poi ovviamente quando è uscito il numero re nero al 29esimo avrà perso un sacco di soldi, ma quanti ne ha accumulati in quella sequenza di 28 rossi?
E quanta gente ha buttato via tutti i soldi che aveva nel frattempo, senza avere la possibilità poi di giocare la 29esima carta, perché nel frattempo ha già perso tutti i soldi, insomma.
E alla base del pregiudizio c'è una cattiva conoscenza della legge dei grandi numeri, che tutti credono di conoscere, anche molti professori di matematica che spiegano in maniera errata, purtroppo.
Tanto non ci sento
scoperto
nessuno.
Questa convinzione è che alla roulette il numero di volte in cui è uscito il rosso, il numero di volte in cui è uscito il nero, all'infinito su un certo tavolo debba tendere ad essere uguale. Cioè i rossi devono all'infinito uguagliare i neri, questo non è vero. Anzi, all'infinito i rossi saranno infinitamente di più o di meno dei neri. Non è assolutamente vero che c'è questa giustizia infinita all'infinito.
E come si calcola questa probabilità?
In realtà la probabilità, che è il 50%, e questa è la parte più matematicamente noiosa, ma ci perdiamo il 90% della gente che ci ascolta, è che il numero di volte che è uscito i rossi, che sono usciti i rossi, fratto il numero di volte che ho tirato la pallina, può tendere a un mezzo, 0,5, che è il 50% di probabilità, anche se il numero di volte in cui sono usciti i neri all'infinito non eguaglia il numero di volte in cui sono usciti.
Hai ragione, noiosissima.
Noiosissima.
Era molto più romantica una calamita sotto la roulette.
C'è chi ci ha provato.
E quindi riassumiamo un po' quelli che sono per voi i giochi d'azzardo, che magari noi abbiamo pensato al poker, però ce ne sono anche tanti altri.
Sì, in realtà il poker è, io direi certamente un gioco d'azzardo, ma è uno di quelli diciamo anomali rispetto a tutti gli altri, insomma, perché in effetti è un gioco in cui l'abilità del giocatore ha una forte componente nel gioco stesso.
Non c'è solo caso.
Non c'è solo
nella
caso.
Nella roulette puoi essere bravo quanto vuoi, ma...
Esatto, e alcuni infatti dicono che è prevalente l'alea, cioè il caso, rispetto all'abilità, tra l'altro invece dicono che è prevalente l'abilità rispetto al caso, insomma, ci sono discussioni che lasciamo a persone ben più esperte di noi. Sicuramente le due componenti ci sono entrambe. In tutti gli altri giochi d'azzardo che noi affrontiamo e a cui normalmente si può partecipare, invece, non c'è nessuna componente di abilità, zero.
La buttate proprio sulla fortuna voi? Sulla casistica?
Sì.
Sì, nel senso che nei giochi come la roulette, il lotto, il superenalotto, il gratta e vinci, il win for life, puoi essere bravo quanto vuoi, possono essere 50 anni che giochi al lotto e che ti studi tutti, ma l'esperienza. Tu che inizi a giocare oggi sei brava come uno che ha 50 anni che accumula esperienza, non se ne fa nulla dell'esperienza che accumula. E ecco, quindi in questo la bravura non conta nulla, solo il caso, sei in preda al caso.
Questi maxi sistemoni che si
dicono. No, quello è un ottimo sistema per vincere al gioco. Vendere dei sistemi agli altri, insomma, essere convinti.
È l'unico modo di vincere
al gioco. Sì, sicuro di
convinci qualcuno che è un sistema infallibile per vincere, vendiglielo, allora hai vinto. Hai trovato un modo di vincere col gioco.
Il giorno che falliremo, faremo così anche noi.
Quindi nelle vostre mostre, quando la portate in giro per l'Italia, voi fate giocare le persone proprio?
Assolutamente sì, innanzitutto perché, come dicevamo prima, è bello giocare, quindi è inutile nascondersi quando, insomma, noi vediamo allestita la mostra dopo grande fatica nell'allestimento, con dei tavoli da casinò originali, con le fish, insomma, esattamente identiche a quelle del casinò, a parte il valore facciale, evidentemente. Insomma, è bello, cioè, insomma,
da soddisfazione.
Assolutamente sì, è proprio calamitante.
E poi spiegate alla gente cosa, però?
E poi noi spieghiamo le regole del gioco, basta, una cosa che, insomma, detta così può sembrare banale, no? Dice, vabbè, quanto ci vuole, basta leggere il regolamento, no? Però già questo è curioso, nel senso che quando uno entra in un casinò, di solito prende, la prima volta che uno, non so se voi siete stati in un casinò, ma entrate,
dai soldi, prende
e andate a giocare, sì. Ma non so se andate a leggere il regolamento del gioco prima di, cioè, insomma, vi annoiereste.
Lo diamo,
no?
Un po' per scontato.
Bravissimo, e quindi moltissimi non lo conoscono, ecco, benissimo, noi cominciamo a spiegarlo. E se questo è vero per la roulette, è ancora più vero per i giochi proposti dallo Stato italiano, quindi più o meno come si gioca al lotto lo sanno tutti, più o meno come si gioca al superenalotto anche, però è solo un più o meno, ecco. Quindi noi spieghiamo come funziona e spieghiamo quali sono le probabilità di vincere quei premi fantasmagomici che insomma vengono pubblicizzati.
Quindi quanto è probabile che uno vinca se prende un biglietto di un Gratta e Vinci piuttosto che se gioca a Win for Life?
Ecco, il Gratta e Vinci è un tema a me molto caro in particolare,
perché gente che va al Gratta e Vinci nel tabaccaio, tac, gratta, 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 beh, se vince un biglietto lo ricompra. Quando vince uno Gratta e Vinci?
Esatto,
vince?
È bellissimo il... Parlavamo di regolamenti, no? Nel casinò, ad esempio, se uno entra in un apposito, insomma, bacheca, ci sono dei libretti con le spiegazioni tecniche di tutti i giochi, quindi il regolamento ufficiale del gioco. Ecco, se voi voleste fare la stessa cosa e avere il regolamento ufficiale del Gratta e Vinci, cioè sapere qual è la probabilità di vincita del Gratta e Vinci,
non c'è.
Dove andreste? uno può pensare...
Ho sparato, non c'è.
Beh, insomma, il modo più facile, dove lo metto a regolamento di un gioco?
Dietro.
Sul retro, infatti, no, sul retro non lo troveresti.
No? Ecco, no, allora, se stai in Italia non lo trovi, se vai in Francia, in Spagna, eccetera, ma lo trovi sul retro del biglietto, il posto più logico. Se devo prendere un medicinale, il bugiardino lo trovo dentro al medicinale, insomma, non... E invece, per semplificarci la vita, lo Stato ce lo mette sulla Gazzetta Ufficiale. Del primo giorno di emissione del primo biglietto
che noi tutti leggiamo abitualmente.
Esatto. E quindi, per esempio, nel Gratta e Vinci, per calcolare la probabilità di vincere, a me interesserebbe sapere: uno, quanti biglietti stampano; due, quanti mi fanno vincere il premio da 500.000, il premio da 250.000, il premio da 100.000. Se giro il Gratta e Vinci, vedo che ci sono i premi da 500.000, i premi da 250.000, i premi da 100.000, i premi da 50.000, ma nessuno mi dice quanti biglietti sono stati stampati e quanti mi fanno vincere quel premio. Sulla Gazzetta Ufficiale questi dati li trovi.
Perché sono obbligati, ovviamente, a scriverlo, ci mancherebbe, cioè lo Stato italiano che li sta, o meglio, lo Stato italiano dà la licenza al Consorzio Lotterie Nazionali per la stampa di questi biglietti, quindi è ovviamente necessario che
ci sia da qualche parte un regolamento.
Per farvi un esempio, il Gratta e Vinci, il miliardario, che è uno dei Gratta e Vinci che fino a qualche tempo fa era uno dei più venduti,
anche attualmente
sicuramente tra i più venduti, ti vai a informare e scopri che stampano in ogni lotto 30 milioni di biglietti.
Vediamo le facce allibite,
non si vedono caso. Uno ha sgranato gli occhi.
In Italia siamo 60 milioni, ce ne sono 30 milioni.
30 milioni. Ora, il premio massimo del miliardario è 500.000 euro. Quanti biglietti di quei 30 milioni fanno vincere 500.000 euro?
Aspetta, vediamone.
Uno.
Tu sei ancora più basso.
almeno 1.000.
30 milioni vuol dire la metà della popolazione italiana.
Cioè,
c'è un 5 della regia. Qualcuno
no,
dice
no, ma saranno centinaia e centinaia, dai.
Il 5 della regia.
Perché è venuto a vedere la mostra. Comunque sono 5, ma a questo punto non è finito il nostro lavoro, perché se tu a una persona normale dici 5 su 30 milioni, non ha la percezione di che cosa voglia dire. Allora abbiamo trovato un'immagine, che ormai abbiamo ripetuto fino alla nausea, ma voi non la conoscete, quindi ognuno di questi Gratta e Vinci è lungo 15 centimetri, 15 centimetri per 30 milioni di biglietti fa 450 milioni di centimetri, che sono 4.500 chilometri. Se io mettessi un biglietto, ciascuno dei biglietti del lotto, uno dietro l'altro, senza lasciare neanche un millimetro tra l'uno e l'altro, perché sennò poi devo moltiplicare il millimetro per 30 milioni, allora faccio una strada di 4.500 km, che è esattamente, non in linea d'aria, ma seguendo le curve, le salite e le discese, la strada che separa Torino da Capo Nord, il punto più a nord dell'Italia.
No, Napoli.
Napoli, Torino non bastava.
Esatto, preciso, perché siamo partiti da Torino, ma non ci bastava l'Europa, e quindi siamo dovuti scendere a Napoli, perché altrimenti non ci
bastava. Arrivare a Capo Nord. E sono 4.500 km secondo Google Maps, secondo Via Michelin.
Sempre senza far nomi.
Di questa lunga 4.500 km dovete immaginare che 5 biglietti messi chissà dove, uno a Copenaghen, uno non lo so,
a
Torino e uno a Napoli.
A Torino lasciamola, dai.
Quindi dovete immaginare di farvi questa strada. Io sono andato fino a Copenaghen da Torino, sono 18 ore non stop, dandoci il cambio, solo ogni tanto ci fermavamo per andare al bagno. E quindi immaginatevi quante ore di viaggio non stop, dovrebbero essere circa 4 giorni. A un certo punto uno dice stop, ti fermi, scendi, per tutta la lunghezza della macchina è una striscia di Gratta e Vinci che equivale, non lo so, a 10-15 Gratta e Vinci, devi ancora sceglierne uno. Ecco, quello equivale a comprare un biglietto del Gratta e Vinci a sperare di vincere i 500.000 euro. Poi ci sono premi più bassi, dobbiamo essere onesti, certo, ci sono anche premi da 100.000 e così via, però
se uno lo compra è perché vuole quello.
Sì, in fondo.
Quindi insomma, su 30 milioni di biglietti emessi, quanti sono vincenti al di là dell'importo?
Oh, bene. Allora, i dati ovviamente noi non ce li ricordiamo a memoria, però all'incirca su 30 milioni sono 11 milioni i biglietti vincenti.
Beh, insomma, sì,
magari 10 milioni, però vinci un euro.
Hai già scoperto.
Esatto. Hai già capito. E ovviamente questo è il dato che viene pubblicizzato. Quando viene pubblicizzato, no, ci sono ben 11 milioni di biglietti, o meglio, dicono uno su tre vincente. Ok, che è un dato, insomma, corretto, è vero, insomma, ci sta. Il problema è che non vi dicono quanto fa vincere. Ovviamente degli 11 milioni di biglietti vincenti, circa 8 milioni e mezzo fanno vincere esattamente il prezzo del biglietto.
5 euro.
E già qua è un po' una presa in giro, perché se io do 5 euro e vinco 5 euro...
Non ho voglia di spenderli subito.
Più che altro, secondo me, non è tanto una vincita.
No, ecco. Nella psicologia c'è subito quello di rispenderli, invece. Cioè, ho vinto.
Esatto, in più passi quindi, consolidata.
Quindi, nel momento in cui hai vinto, anzi, lo ricompri. È psicologica la cosa.
E oltre a quegli 8 milioni e mezzo, ce n'è ancora un altro numero che ti fanno vincere 10 euro. Così grosso che alla fine la somma di quelli che ti fanno vincere 5 o 10 euro alla fine ti dà da circa 10 milioni e mezzo, se non sbaglio, sì. Quei 30 milioni. E
questo... gli 11 milioni vincenti.
Quindi. Esatto. Pauroso. E questo è il gratta e vinci. Ma adesso da casa ci scrivono degli amici.
Ci chiedono, è più facile vincere al Super Enalotto o al Win for Life?
Al Win for
e
Life.
Sorridono.
Se voglio rispondere solo alla domanda.
Diciamo è un pelino meno improbabile.
A livello di probabilità.
La probabilità di vincere al Super Enalotto c'è di fare 6 giocandosi una sestina, quindi spendendo 50 centesimi, in realtà la spesa minima è da 1 euro e sei obbligato a prenderne 2 di sestine, comunque 1 su 622 milioni 614.630.
Per la precisione.
È l'unico che sappiamo.
Poi la cosa interessante è far capire quanto è piccola questa probabilità, poi se volete ne parliamo.
0, virgola,
ma perché se dici 0,00
sì,
gente, cosa vuol dire?
Basso.
Cioè c'è una cultura dell'uno su un milione. Io mi ricordo mio papà quando ero piccolo mi diceva sempre questa cosa avrà una probabilità su un milione, poi magari aveva una probabilità 1 su 10.000, 1 su 100 milioni, era sempre 1 su un milione, anche in televisione qualcosa è molto improbabile, 1 su un milione, ma 1 su 600 milioni è diverso da 1 su un milione ed è diverso da 1 su 100.000. E così abbiamo inventato la classifica delle probabilità per far apprezzare quanto piccola è la probabilità di fare 6 al Super
Bowl. E per i più antichi 1 su 1000, insomma, è una cosa altamente probabile confrontata con queste cose, insomma.
Ma per farci capire, 1 su 20.000 è la probabilità che te muoia in un incidente stradale il prossimo anno. Nei prossimi 365 giorni. Ma no, è per capirci.
Sì, ora
quindi uno su un milione è molto, molto.
Uno su 500.000 è la probabilità che tu muoia in un incidente aereo nel prossimo anno. Oh, per capire.
Mi tocco perché devo prendere un aereo.
E anche qua è interessante, insomma, il fatto che sia 25 volte più probabile morire in macchina che non su un aereo. Ma tutti noi abbiamo paura dell'aereo e ben pochi sono quelli che hanno paura quando salgono su una macchina.
Ma tu no? Dillo fissando bene Tinus quando uno, stai parlando con la persona giusta.
1 su 10 milioni è la probabilità che tu, digitando un numero di telefono a caso, prefisso 011, e poi 7 cifre tirate a caso, indovini il numero di telefono di Gigi Buffon, che abita a Torino, se in Piazza Castello. 1 su 10 dopo. Milioni, per capirci. Questo è 1 su 600 milioni, quindi...
Va bene.
Ragazzi, insomma, non abbiamo speranze, questo ci state dicendo.
La probabilità che la Lazio vinca lo scudetto quest'anno, per GFB, dai.
È maggiore di quella che vinca la Juve, direi.
Ah beh, allora sono a posto, dai. L'avete fatto felice stasera, voi non lo sapete quanto. Che dire, ragazzi? Ma
ragazzi, è tutto molto interessante, ma quindi mi viene anche da chiedere, se volessimo approfondire queste informazioni e quindi magari ritrovare ciò che avete appena spiegato magari in un sito, o piuttosto che fisicamente in qualche altro appuntamento sparso per l'Italia, per esempio qua i nostri ascoltatori sono un po' in giro per tutta l'Italia.
Ma tutto quello che facciamo è pubblicizzato sul sito www.fateilnostrogioco.it e sul gruppo Facebook Fate il Nostro Gioco, con grande fantasia.
Nostro, sottolineiamo, bravissimo. Nostro Gioco.
Sì, esatto. Giornalisti spesso scrivono
vostro
gioco.
Sì, un articolo su Repubblica l'anno scorso è uscito con Fate il Vostro Gioco.
Anche perché sono venuti a cercare, qualcuno è venuto a cercarvi per queste vostre conferenze?
Ma, sì, adesso appunto non vogliamo tediare troppo gli spettatori, ma in realtà... gli ascoltatori. Ma in realtà...
No, vi aspettano fuori.
Quelli della sera. Esatto, è un argomento molto di moda. Perché gli italiani spendono un sacco di soldi in esatto. Gioco d'azzardo, insomma. E quindi è abbastanza strano sentire, vi ricordate, dicevo prima, sono matematici coloro che inventano giochi, è abbastanza strano sentire dei matematici che in un certo senso, non dico li smontano, ma li spiegano, ecco. Spiegano delle regole. E allora, insomma, questa cosa di solito cattura l'attenzione di giornalisti.
Sì.
Ma nessuno vi ha minacciato per giocare contro il sistema?
Questo non si può dire.
Non si può dire.
No, minacciato non ci ha mai minacciato.
Minacciato
nessuno.
No, nessuno.
No.
Poi siete due ragazzi baldi, giovani. Quanti anni avete?
Scappiamo
uno
infatti.
Dei due è anche bello. L'altro...
Non dovevi dirlo, dai. Grazie.
L'altro anche famiglia, vuoi dire?
E comunque, cioè, se posso dire ancora una cosa, cioè, a sintesi del nostro messaggio, cioè, da una parte facciamo capire quando un gioco è altamente improbabile, quando in un gioco è altamente improbabile vincere, quanto è improbabile vincere. Ci inventiamo delle immagini, ci inventiamo degli oggetti, abbiamo costruito un cubo, un metro cubo pieno di coriandoli, con 10 milioni di coriandoli, per far capire di nuovo qual è la probabilità di fare 6 al Superenalotto. Tu per fare 6 al Superenalotto devi tirare 6 volte la moneta di fila e fare 6 volte di fila testa. Sei fatto 6 volte di fila testa, immergi bendata la mano dentro il cubo, un metro cubo con 10 milioni di coriandoli bianchi, e se trovi l'unico coriandolo rosso, e prima hai fatto 6 volte di fila testa, non hai fatto 6 al Superenalotto, ma hai fatto qualcosa che ha la stessa probabilità. E poi dall'altra parte, cerchiamo di smontare false credenze come l'inseguimento dei numeri ritardatari e tante altre.
Che sono false credenze che non solo, insomma, sono antipatiche, ma portano a delle conseguenze devastanti.
Esatto,
devastanti,
tutto questo, insomma, ha anche un grosso valore sociale, come dicevamo prima, proprio perché sia perché l'italiano crede molto in questo passatempo, sia perché soprattutto ci spende... spesso tutto ciò che ha, insomma, lo stipendio e quello che dovrebbe dare da vivere alla propria famiglia.
Sì, Diego lo diceva prima, il gioco patologico è una malattia come tale riconosciuta dal Ministero della Salute, come tale per fortuna curata nelle ASL in Italia. In realtà non in tutte le ASL, è da pochi anni che è presente questo fenomeno. In Italia si stimano essere 700.000 i malati di gioco. E non è una cifra bassa, insomma. Sono delle stime assolutamente provvisorie, ma insomma comunque elevatissime.
E calcolate che in Italia si gioca sempre di più, cioè quest'anno si è arrivato a spendere circa 61 miliardi, gli italiani sono arrivati a spendere circa 61 miliardi di euro. 61 miliardi di euro, 60 milioni di italiani, vuol dire più di 1000 euro per italiano, neonati e ultracentenari inclusi.
Compreso.
Voi quanto avete giocato quest'anno?
E noi siamo un po' un'eccezione, perché io insomma non saprei neanche appunto come si gioca. Però
quindi 2000 euro per qualcun altro.
Noi battiamo media, forse neanche un euro abbiamo giocato.
Esatto.
Noi però spendiamo migliaia in giochi da tavolo.
Anche questa forse è una malattia, attenzione.
La meno pericolosa di sicuro.
Assolutamente.
Però ci divertiamo un sacco, voglio dire. E poi ci rimangono dei fermacarte fermaporta in casa. Diego, qualcos'altro da aggiungere?
Ma l'ultimo concetto che è divertente è la cosa che sui malati di gioco funziona di più, anche sui ragazzi, è capire un concetto fondamentale legato al gioco, che è il margine di guadagno. E voi giocate a tombola a Natale? Voi giocate a tombola?
Almeno
Natale.
Quello,
ho
dai.
Fatto la tombolata con i colleghi d'ufficio.
Hai visto?
Sì, ma ci ho messo in mezzo un'asta, voglio dire, ho fatto una cosa proprio...
Ha organizzato
la valletta e minigonna.
Wow.
Di solito in una tombola vendi le cartelle a un certo prezzo, il banco raccoglie un tot di soldi, io a Natale vendevo le cartelle a 2,50 euro l'una. Quindi raccolgo un bottino e poi cosa faccio con i soldi raccolti? Tu li vendevi di più che fai con
quanto... Molto di meno, molto 50 di meno. Centesimi solo.
È la famiglia
numero uno. Ma lui ne sa, al fisico.
I soldi raccolti, io ero il banco in quell'occasione, a Natale di quest'anno.
Avevi anche la mascherina nera.
Avevo i soldi raccolti, li dividevo tra i premi del lambo, del terno, del quaterno, della cinquina e della tombola. La somma dei premi faceva i soldi che avevo raccolto, non mi trattenevo nulla.
Un santo.
No, un santo. Cioè, allora, tutti hanno la zia o la nonna che organizza la tombola. Se la zia o la nonna si trattenesse una percentuale, sarebbe una cosa brutta. Ora, un banco che organizza un gioco si deve trattenere una percentuale, perché deve pagare l'affitto del locale, deve guadagnarci, deve pagare lo stipendio dei dipendenti e così,
esatto,
via.
Esatto, pensate ai casinò, insomma... Direi che è evidente, no? Quanti soldi sono fatti. Ecco, i giochi da casinò hanno un margine di guadagno, insomma, per gioco che è intorno al 3%, al 4%, 5% di tutti i soldi giocati.
È pochissimo.
Ecco, quel pochissimo, insomma, è quello che permette al casinò di vivere e di avere le strutture che ha. Insomma, quindi immaginate i palazzi e tutti,
quindi
i soldi.
Se tu
che
alla tombolata di Natale trattieni quel 3-4%, cioè non ci fai niente.
Però mi sa che devono aggiungere.
Queste sono i casinò.
Questi sono, perché se passi al Win for Life, la percentuale di guadagno del banco è del 35%. E puoi salire fino attraverso l'ambo, il terno, al quaterno, alla quaterna, al cinquina, all'otto. Prima della cinquina, mi ricordo che il Win for Life, perché ora non abbiamo i dati davanti, scusate. Il Superenalotto, margine di guadagno circa
67%,
e arrivate alla cinquina, all'otto, con un margine di guadagno del 90%. Cosa vuol dire? Immaginatevi la zia, la nonna che o io che organizzo la tombola, raccolgo 100, 90 me li infilo in tasca e con
prima
10 faccio il premio.
Prima dell'inizio del gioco, ok? Quindi 90 se li è già intascati e 10 li mette in palio.
Ma a Natale come glielo spiego, miei parenti? Che mi vedono mettere in tasca questi 90.
Diciamo che noi non vediamo gli organizzatori del gioco, lo Stato italiano, i Monopoli, Sisa, Lottomatica e quant'altro, fare questo, ma fanno questo, insomma.
Ecco, ma voi che siete informatissimi, sapete anche dirci che fine fanno questi soldi? Ah, io so che vengono, credo, impiegati anche per...
Ma in opera di bene, sicuramente.
Certamente. Certo.
Sì, sì, boh. Si dividono fra tre realtà, l'erario, lo Stato italiano, i concessionari, che sono le società che gestiscono i giochi, e i punti vendita dei giochi, quindi il tabaccaio e tutti i posti in cui potete giocare. La percentuale più importante va all'erario e poi l'erario ci fa quello che vuole, non lo so.
Pensavo che in parte andassero anche le igieniste dentali. Non colgo, però
neanche io colgo, però.
Certo, le tasse, c'è anche quello.
Sentite, ma ok, libri, DVD, film, quando è che divulgate questa conoscenza al mondo?
Ma in realtà noi stiamo cercando di fare quello, quindi innanzitutto facciamoci un po' di pubblicità, chiediamo spudonatamente se vi piace quello che stiamo facendo, visto che, come potrete intuire, è altamente scomodo, insomma, se avete voglia
mi
di
sembra
fare...
di parlare con Beppe Grillo per certi versi.
Beppe Grillo.
Sì.
Beh, sì.
Boh, non lo so, in realtà il paragone che noi, insomma,
come Saviano,
dire, Saviano insomma, in realtà noi non osiamo nemmeno accostarci a tanto personaggio, ci mancherebbe. Però cioè, anche Saviano, insomma, cosa fa? Cioè, insomma, visto da fuori uno potrebbe dire, ha raccontato quello che già tutti sapevano.
Però cerca di aprire gli occhi meglio.
Esattamente, e noi, insomma, umilmente solo in quello, ecco, cerchiamo di fare più o meno la stessa cosa. Cioè, diciamo cose che teoricamente tutti dovrebbero sapere, ma che magari nessuno ha voglia di andare, insomma, ad approfondire. Ecco,
comunque,
insomma,
voi che ci ascoltate, siete professori
alla nazione,
in una scuola, siete presidi di una scuola, lavorate alla provincia, alla regione, lavorate presso qualche istituzione, qualche ente, qualche collegio universitario interessato a farci raccontare queste cose, contattateci attraverso il sito www.fateilnostrogioco.it e ne avremo molto volentieri a raccontare.
Iscrivetevi su Facebook, postate il nostro gruppo.
Allora, se riuscirete ad avere comunque sia di nuovo una mostra o una conferenza qui a Torino, fatecelo sapere, perché vorremmo partecipare.
Ce n'è già qualcun altro in programma?
Mostra
attualmente non è attiva. Okay.
No, è sempre difficile trovare sponsor, giusto?
Chiaro,
per rimanere vagamente.
Comunque...
È giusto per aprire e chiudere una parentesi. Insomma, l'importante è andare a chiedere i soldi a chi ce l'ha, e noi quindi cerchiamo, insomma, di andare, insomma, a non sfruttare le collaborazioni, insomma, con altri enti più poveri, e chiedere a chi avesse voglia, insomma, di darci una mano.
Quindi vi impegnate, lo prendete un libro, lo scrivete, però?
Sarebbe bello.
Dai,
lo stiamo progettando.
Bene, allora voi continuate la vostra opera di divulgazione.
Speriamo di aiutarvi in questo.
Noi parleremo di voi,
il
nostro piccolo. Quindi
Thank
ringraziamo
you.
Paolo Canova
e Diego Rizzuto.
Allora, ragazzi, www.fateilnostrogioco.it per essere informati sulle loro attività, mostre e conferenze.
Buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie di aver partecipato.
Ciao,
alla prossima. E noi ci ascoltiamo adesso Elisa con
Gift.
Calling me in, when you're calling me.
Ma che bella intervista che abbiamo fatto. GFB, come ti senti tu a dover intervenire adesso e presentare la tua sezione dopo due esperti come Paolo e Diego che ci hanno intrattenuto per più di mezz'ora?
Ma anch'io sono un esperto nel mio piccolo.
Senti che voce dirompente che hai oltretutto. Sto zitto allora. Allora, siamo finalmente giunti alla sessione di giochi astratti, perché poi abbiamo questi 300 amici ascoltatori in diretta che stavano bussando alla chat di Paolo dicendo: vabbè, ma GFB
quando c'è? Quando c'è?
Oh, sigla di GFB.
GFB, questo è il momento di GFB. GFB che ci parla degli astratti. Ora c'è GFB.
Che nessuno lo neghi.
Anche lui c'ha la bella voce, eh?
Sì, anche Walter. Ma sai che noi dobbiamo pagare la SIAE ogni volta perché Walter canta sta cosa a te, no?
A me niente?
No, perché sai che c'è questo calcolo delle probabilità. Vabbè, che tu guadagni qualcosa è nullo.
Noi ovviamente mettiamo in tasca il 90%.
Assolutamente,
no,
siamo il banco. Siamo il banco. Allora, salutiamo veramente i tanti amici che ci hanno ascoltato e che hanno trovato davvero interessante l'argomento della matematica applicata ai giochi d'azzardo di cui abbiamo trattato fino adesso, perché abbiamo fatto veramente un pool di ascoltatori.
Esatto. Quindi, possiamo dire proprio in tutta Italia, perché fin da Catania ci salutano e ne approfittiamo per ricambiare i saluti al gruppo di Yucamus.
Yucamus, che staranno giocando alla faccia nostra.
Sì.
Allora, GFB, quindi tu sei così, hai una platea di fronte a te. Di cosa ci vuoi parlare questa sera?
Isaac di Emiliano Venturini.
Oh, Isaac di Emiliano Venturini. Emiliano Venturini, che è uno dei, diciamo, game designer che ha partecipato,
esatto,
a Idea G, il raduno degli inventori di giochi di gennaio, e ha portato questo gioco astratto che ha,
sì,
disegnato lui.
Non è stato ancora pubblicato, gli facciamo visita, vediamo
che
un po'
se riusciamo. Che siccome magari c'è sta speranza,
voglio sì,
dire. In bocca al lupo anche.
Infatti. Allora, c'è una plancia con una griglia 10x10 di caselle quadrate e due gruppi di 15 pezzi rettangolari. Ci sono gruppi da 5, cioè scusi, ci sono gruppi da 1 fino a 5 pezzi, poi gruppi da 2 che sono fino a 4 pezzi. I tre sono tre pezzi, i quattro sono solamente due pezzi e un pezzo da sei, che è quello che vale di più, che però difficilmente, come vedremo, darà dei punti. Scopo del gioco è essere il primo giocatore con più di 100 punti o essere il giocatore con più punti a fine partita, divisi in due fatti, opzione. Nella fase di piazzamento i giocatori a turno piazzano uno dei loro pezzi sulle caselle della plancia. I pezzi devono essere posizionati interamente sulle caselle e non possono essere sovrapposti. Tu ci hai già giocato a questo gioco?
No, però mi ha attirato perché tutti ne hanno parlato veramente bene.
Esatto, i feedback dopo l'Idea G sono stati numerosi.
Positivi, meno male.
E soprattutto positivi.
Piazzare è obbligatorio nel caso in cui il giocatore possa ancora trovare posto per uno dei suoi pezzi. Se un giocatore non può più piazzare alcun pezzo, passa. L'avversario prosegue sino a quando è in grado di piazzare altri pezzi. Alla fine della fase di piazzamento c'è la fase di rimozione. In questa fase, a turno, ogni giocatore rimuove uno dei suoi pezzi dalla scacchiera. Il pezzo rimosso deve essere lungo almeno tanto quanto ciascuno dei pezzi già rimossi dallo stesso giocatore. Per rimosso con questo, il numero di pezzi che rimosso si moltiplica tra il numero per quello scritto sul pezzo. Il risultato è il numero di punti conquistato. Per tenere il conto dei punti, il dischetto conta punti. Questo dischetto ha una particolarità. Quel pezzo non lo puoi togliere. E in più, se viene messo sulla stessa linea, sulla stessa linea, quindi sulla stessa riga oppure colonna di un che stai rimuovendo, doppi punti. Quindi, se uno vuole, può anche decidere di fare meno punti per avere questo segnapunti, ma ti dia più punti la mossa.
Sono dei paletti che ti
obbligano. Esatto.
Interessante.
Molto carino. Allora, l'ultima cosa che si può dire è, come vedete, è un gioco abbastanza facile. Più che altro è più difficile la fase di rimozione che non quella di piazzamento, perché la fase di piazzamento cerchi comunque di mettere i pezzi in maniera da fare più punti nella fase di rimozione. Stai già pensando alla fase di rimozione, praticamente, nella fase di piazzamento. Allora, un'ultima cosa che bisogna dire è che i dischetti possono essere utilizzati per aumentare il numero di punti conquistati. Se sulla linea dalla quale viene rimosso un pezzo è presente un dischetto, i punti conquistati sono raddoppiati. Tale effetto si applica a entrambi i dischetti, anche quando essi sono presenti contemporaneamente sulla linea del pezzo rimosso. Un pezzo sopra il quale si trova un dischetto non può essere rimosso. La partita termina immediatamente quando un giocatore conquista più di 100 punti. Se un giocatore non può più rimuovere nessuno dei propri pezzi, passa ed esce dal gioco. Quando entrambi i giocatori hanno passato, la partita termina.
E voilà. Ma c'è possibilità che si finisca in pareggio, quindi?
Sì. Nel momento in cui si finisce in pareggio, si calcolano i pezzi non piazzati. I pezzi, infatti, non piazzati sono posti da parte e saranno considerati come un eventuale spareggio a fine partita. In che maniera? Praticamente sono posti in fila e il giocatore con la fila più lunga è il vincitore.
E chi ce l'ha più lunga alla fin fine?
In caso di ulteriore parità è effettivamente considerato un pareggio la partita.
Bello, bello. Quindi dobbiamo sperare che verrà edito?
Sì, speriamo.
Tu l'hai provato, JFB?
L'ho provato anche più volte. Sono anche andato su Board Game Geek a dirgli che mi piaceva, insomma, ho cliccato sulla barretta, sì.
Ah, perché c'è un concorso in atto, per
sì,
cui
perché
se vince con tot voti viene pubblicato da un editore.
Esatto, infatti.
Beh, tra l'altro ho visto Idea G che era presente con un prototipo fatto molto molto bene. Tu sai qualcosa in più di questo prototipo molto curato?
No, di questo no.
Cioè era proprio una versione
fatto in legno.
Sì, sì, è in voglio dire, ce l'aveva anche uno fatto con la carta. Ed è anche quello caricato di che comunque è facile, è bello, trasportabile. Quello in legno è sicuramente più massiccio, insomma, sì.
Forse anche più comodo spostamento.
Effettivamente, se si vuole trovare informazioni, sicuramente su www.boardgamegeekup.com cercare Isaac.
Perfetto, c'è tutto.
E trovi le informazioni, trovi anche la versione scaricabile da poter testare direttamente a casa.
Sì.
Poi se si vuole dare dei fermenti a Bendu, lo si trova sul forum, sito forum,
esatto,
di inventore di giochi.
E quello che volevo citare io su www.giochi.it, all'interno del forum trovate anche i feedback che sono stati raccolti nel post Idea G da tutti i giocatori e da tutti i lettori che hanno partecipato e che, avendo provato i prototipi l'un l'altro, hanno anche lasciato un commento personale.
Quindi, come ci stanno chiedendo di nuovo da casa, però ripetiamo di nuovo il nome perché l'utilità della chat è proprio questa: Isaac 2.
Sì, per ora è ancora prototipo.
È un prototipo, ma si spera che venga edito prossimamente.
Bene, allora ringraziamo GFB per questo suo intervento.
Sei stato preciso, puntuale, non male. Non
grazie
male.
A voi.
Sarà che stasera la Juve sta perdendo.
Sarà quello.
E quindi lasciamo la parola a Nirvana con Come As You Are
di Nirvana. Va bene, allora ci ascoltiamo. Ti piace questa qua?
Molto.
Bene.
As a friend, as I know.
Molto bene, quindi siamo tornati in diretta sulle frequenze di Radio Impronta Digitale con Frequenza Ludica. Quando faccio questa intro io...
È tutta un'altra cosa,
eh? Allora, cerchiamo...
Tra l'altro, aspetta, parlando di GFB, ora che ricordo, a inizio puntata uno dei nostri ascoltatori in chat mi ha detto: guardate che ho una chicca che riguarda GFB. Ma voi lo sapete che cosa ha combinato? Io gli ho detto: guarda,
ha tifato per la Roma.
Tientela al caldo per dopo, che quando tocca lui, insomma, la sfoderiamo. Vediamo un po'.
Scoop su GFB, leggiamo dalla chat.
Allora, sembra che la partita Milan-Lazio fosse prevista per stasera, mercoledì 2 febbraio. Un misterioso tifoso è riuscito a sfidare tutte le più alte cariche del calcio ad un gioco, facendosi promettere che se vinceva tutte le partite avrebbero anticipato la partita. La sfida era ad un gioco semi sconosciuto chiamato Otello o anche Reversi. Chi era secondo voi?
Mi hanno beccato.
Hai fatto ciò, GFB, ma allora sei proprio potente.
Che cavolata.
Bella però.
Ma chi è un tuo amico questo nella chat?
Non penso, non lo so, però è simpaticissimo.
Simpaticissimo. Volevi rubarci la scena, di la verità. Allora, con Paoletta. Ah no, ma prima abbiamo detto nello devi velocemente e con i nostri modesti mezzi e capacità.
Una
ormai
bozza,
abbiamo abituato i nostri ascoltatori a delle performance.
No, beh, diciamo che i nostri ospiti sono molto più esperti, più bravi di noi, per cui ormai sfiguriamo alla grande.
E noi sembravi a giocare, mica
in
per forza
più,
a dover...
In più, insomma, con i nostri mezzi. Vabbè.
Tagliamo corto
e, insomma, cerchiamo di toglierci questo dente.
Questo dentone.
Allora,
stasera parliamo di Troyes, scritto anziché no, Troyes, con la Y, un gioco di Sébastien Dujardin, Xavier Georges e Alain Orban, che sono tre.
Sei lanciato sul francese.
No, ma è belgico questo, perché sono tre autori del Belgio. E la grafica è di Alexandre Roche ed è un gioco della Pearl Games. Pearl Games.
O anche Z Games.
O anche Z Man Games per la versione anglofona. Ma noi abbiamo la versione tedesco, francese, belgica, spagnola, tutte le lingue europee, tranne l'italiano. La cosa ci dà scompiglio.
Diciamo che si trova in rete diverso materiale, perché questo gioco, per quanto sia recente, perché è uscito proprio a Essen, quindi a ottobre del 2010, ha già, insomma, riscosso successo e interesse tra i giocatori e quindi è stato già oggetto di recensioni e di pareri. Questo gioco è ambientato nel Medioevo, nella città di Troyes, quindi questa città francese?
Sì,
confermato.
E quindi...
Abbiamo poi l'anedoto di GFB, se volete.
Ogni giocatore si impegnerà a sviluppare, diciamo, la propria ricca e potente famiglia, concentrandosi sullo sviluppo di tre elementi molto importanti: l'aspetto sociale, l'aspetto militare e l'aspetto spirituale. Per far questo, la plancia di gioco, diciamo, rappresenta in toto questo elemento, proprio perché è individuata la piazza centrale della città, in cui sono evidenziati tre palazzi.
Sì, si affacciano questi tre palazzi, che sono appunto quello bianco legato al clero, quello rosso legato all'ordine militare e quello giallo legato al popolo. E qui i giocatori devono cercare di insediare dei membri della propria famiglia, perché ad ogni membro della vostra famiglia insediato in uno di questi poi un da più un dado addizionale può essere a tuo favore o anche a favore degli giocatori. In questo gioco c'è molta interazione fra i giocatori, si possono usare anche i dadi degli altri giocatori per sfruttarli eventualmente nelle mosse a venire.
Ci sono anche delle carte che sono importanti, su cui chiamate, come possiamo definirle?
Negozi, attività commerciali
che riguardano questi tre elementi, su cui si investe per avere inizialmente dei benefici da sfruttare durante il gioco. Spesso riguardano appunto i dadi, e alla fine poi per ottenere dei punti vittoria che hanno ovviamente
Vincitore. Il tema importante, non abbiamo detto, l'ambientazione è a sfondo medievale.
L'ho
quindi,
detto io.
Ah, perfetto. La costruzione della cattedrale è il tema importante, quindi bisognerà, nel mentre si fanno queste azioni, cercare
uno
di costruire.
Uno dei temi importanti.
È uno dei temi, perché la cattedrale di Troia, questa
di
Troia, la Troia francese, non è quella in Italia che sta in Puglia, non è quella che sta in Turchia. Quindi, come funziona il gioco? Meccanica iniziale di piazzamento degli omini nei palazzi, dove tutti i giocatori a turno piazzano degli omini,
che determinano i dadi che ci si immagazzina turno per turno. Quindi avere un omino all'interno del palazzo giallo ha diritto ad immagazzinare un turno giallo.
E l'abbiamo detto.
Dado giallo.
Il turno, come funziona invece? A ogni inizio turno si rivela delle carte.
Attività.
Quindi si prende la rendita del salario e si pagano questi uomini che lavorano nei palazzi. Questo è per gestire un po' i soldi, perché poi meno soldi si hanno, meno dadi si può acquistare.
Ad ogni turno arrivano, come dire, le invasioni dei nemici, e quindi bisogna anche attivarsi per sconfiggere queste carte evento che generalmente portano appunto
danno e scompiglio.
E si interviene tramite principalmente l'azione del militare.
Quindi comprando o vendendo dadi rossi si può sconfiggere le carte battaglia e acquisire anche prestigio, perché anche i punti prestigio sono un fattore molto importante di questo gioco, dove si possono poi modificare eventualmente i valori dei dadi.
Dopodiché si passa appunto al tiro dei dadi e all'investimento persona per persona dei propri dadi. Le meccaniche interessanti sono due, cioè la possibilità, come dicevi anche tu, di sottrarre pagando gli altri, proprio piuttosto che il prestigio in caso care, che permette o di ritirarli oppure di capovolgerli. Questa è un po' la novità, insomma, una cosa interessante. Per cui, essendo dadi da 6, ovviamente se un 1 lo trasformo in 6, se un 2 in un 5 e così via, quindi ribalto un po'. Se ho un tiro sfortunato investo in questi punti per
sì, la cosa che verrebbe da dire è che un gioco con così tanti dadi potrebbe subito venire etichettato come basato estremamente sulla fortuna. Invece quello che ci siamo accorti è invece molto il contrario. Bisogna essere molto bravi a gestire tutti i dadi o a saper acquistare altri, per in realtà fare delle combo, delle mosse, sfruttando le varie attività, le carte attività, negozi che ci sono su tutta la plancia, per fare veramente delle mosse importantissime e fare un sacco di punti vittoria. Esatto. Proprio il bello di questo gioco è questo.
Io devo aver insomma capito male qualche regola, perché non riesco a vincere, anzi.
Beh, io devo aver capito benissimo,
sto
perché
collezionando
quasi tutte
clamorose insomma sconfitte. Però Tinus, posso farti un complimento? C'è qualcuno in chat qui che dice che stai spiegando questo gioco molto meglio di ieri sera. No.
Evidentemente.
Insomma, quindi qualcosa di buono l'hai detto, eh?
Va bene, va bene. Il gioco a fine partita, come si calcolano i punti vittoria? In diverse modalità. Di fatto punti vittoria si vincono vincendo le battaglie, quindi acquisendo carte guerra, perché queste ti danno, oltre che il prestigio, anche dei punti vittoria. Punti vittoria se ne acquisiscono facendo delle azioni sulle carte attività, e punti vittoria si possono anche acquisire grazie all'ausilio di personaggi diciamo nascosti, che vengono assegnati al giocatore a inizio partita. Ognuno di questi personaggi ti permette di noto solo a te specializzarti durante il gioco in un particolare ramo, che se potenziato anche dagli altri giocatori però dà punti a tutti i giocatori.
È quindi possibile alla fine della partita fare punti per il numero di omini piazzati all'interno delle città, piuttosto che all'interno dei palazzi, piuttosto che in base al numero di carte collezionate, il numero di punti fama avanzati, soldi avanzati e così via. In più c'è anche la possibilità di perdere dei punti vittoria se non si contribuisce a costruire la cattedrale, e quindi bisogna fare attenzione anche a questo piccolo aspetto.
Diciamo quindi un gioco che a chi piace l'ambientazione medievale e a chi piace fare un po' da calcolo durante il gioco e a scervellarsi per scegliere qual è la strategia migliore sul momento, non può non piacere.
Sì, diciamo che il primo approccio a questo gioco non è semplice, perché ci sono tante da fare e soprattutto molte scelte a disposizione. Ma una volta che ci si impratichisce, si capiscono sia le carte che le azioni ad esse legate, inizia a essere molto più avvincente e accattivante, e quindi la sfida è assicurata.
Com'è? Lo hai capito, GFB?
Perfettamente. Giochiamo?
Adesso.
Beh, la scatola ce l'abbiamo,
partiamo.
Ragazzi.
Partiamo. Allora, spegniamo un attimo la luce. No, spegniamo il sole, grazie a Timoria, e ci facciamo il setup del gioco. Che dici?
Va bene, dai.
Timoria con sole spento.
Rift.
Ci sono giorni in cui mi sveglio spento, e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. sei condannato al pentimento. Stanco di sentir dire non ho tempo.
E questa era Timoria.
Oh, l'ho messa proprio per te, perché ti piacevano tanti anni fa.
Attenzione, questa è già la nuova formula con il nuovo cantante. Io preferivo Renga. Se
quando ancora non si faceva crescere i capelli, si tagliava i capelli. Vabbè, va. Tagliamo, stendiamo un velo pietoso e andiamo con la new eventi ludici.
Abbiamo una sigla? No, dovremmo farla.
Eccola te.
Bellissima.
Ti è piaciuta? Guarda, io posso andare avanti
facciamo
per, che per
io,
ore.
Ecco, facciamo che io non ci sia. Fate come se io fossi in Cina. Fatemi vedere come condurreste questa trasmissione senza di me. Dai.
Guarda che quando...
Eccola qui. Grazie Vitta che ci salva in corner.
In corner, sì. Si fa festa qua.
Dunque, abbiamo anche questo mese un sacco di news e di curiosità da segnalarvi, nonché eventi a cui partecipare, da consigliarvi. La prima news riguarda un'iniziativa che replica per il secondo anno, promossa dal Club 3M in collaborazione con la Biblioteca del Comune di Modena. E si tratta dell'Arte del Gioco, un corso per dimostratori di giochi da tavolo. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 24 gennaio, rivolto a 16 persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Ci saranno 5 incontri serali in settimana nel mese di febbraio e di marzo, più addirittura un esame finale, attenzione, che si terrà il 12 marzo in un pomeriggio di gioco, tra l'altro aperto per famiglie, ragazzi e bambini. Insomma, quindi un'iniziativa interessante per trasformare in un semilavoro, insomma, in un'occasione quello che è
la nostra passione.
Per informazioni rivolgetevi alle biblioteche del Comune di Modena.
Perfetto, una cosa molto interessante. Lo potremmo fare anche noi. sempre in quel di Modena, ma perché lì vi si terrà poi il Play Festival del Gioco. E fine marzo, se non ricordo male,
26 e 27 marzo.
Esatto, perché la lista dei dimostratori che superano poi l'esame verrà comunque divulgata in quel di Play. Ma anche per Play si sta organizzando anche quest'anno la selezione della ludoteca ideale. Quindi cos'è la ludoteca ideale? È un marchio che è stato creato dalla Tana dei Goblin e dai ragazzi del 3M, È un marchio di qualità che aiuta a valorizzare quanto di interessante viene prodotto nel mondo del gioco in lingua italiana. E qui proprio sottolineiamo perché si sta cercando di promuovere molto la produzione di giochi che siano proprio nel nostro idioma. Quindi a garanzia di questa, di questo marchio c'è proprio tutta l'esperienza che hanno il Club 3M e la Tana dei Goblin, il sito forum più importante di Italia, diciamo. E questo award, questa ludoteca ideale, verrà consegnato direttamente a Moda nel corso della manifestazione di Play, che sarà il 26 e il 27 marzo 2011. Concorreranno alla selezione per l'edizione 2011.
Stanno concorrendo
perché sono adesso sì, anche tu fai parte della giuria, no Paoletta?
Anche tu, Tinus.
abbiamo effettivamente votato per dei giochi che ci sono particolarmente piaciuti e quindi
sono quelli che hanno... È terminata la selezione il 31 gennaio. Sono i giochi in lingua italiana, sia nuove produzioni o edizioni di giochi precedentemente non disponibili, che sono stati prodotti nell'anno precedente, cioè tra il gennaio 2010 e il 31 dicembre 2009.
Ok, per tutte le informazioni, per sapere quali sono stati i giochi messi in lizza, www.ludotecaideale.it.
E il campionato nazionale di Bang 2011 avrà inizio dal mese di febbraio. I tornei di qualificazione potranno essere organizzati fino al 1 ottobre 2011, mentre la fase finale del campionato si terrà, come ogni anno, presso la fiera Lucca Comics and Games a fine ottobre. Oltre ai consueti premi finali di rilevante valore economico, DV Giochi offre ai vincitori di ciascun torneo un buon omaggio del valore di 10 euro per l'acquisto di giochi nell'e-shop della casa editrice. Il regolamento di campionato 2011 ha subito alcune variazioni. Per ogni informazione www.dvgiochi.com.
Nelle shop, questo sai perché? Perché hanno lanciato la versione elettronica di Bang.
Eh già, è vero.
Quindi bello, chi ha l'iPad, chi ha il PC, chi ha... su qualsiasi piattaforma,
chi ha l'iPhone,
diciamo.
eccetera.
Va bene, un'altra notizia veramente interessante che arriva dall'altra parte del mondo, guarda caso dalla Cina, e che il nostro amico, anche lui
un messaggio subliminale,
assolutamente no, tranquilla, il nostro amico Dea, anche lui partecipante delle precedenti edizioni di Idea G, ha finalmente vinto il premio per il miglior gioco delle famiglie dell'anno a una convention cinese, una delle più importanti a quanto pare. Il suo gioco, che noi avevamo provato con bacchette
anni fa, sì, che carino esteticamente,
che si intitola Kaiten Sushi, era stato presentato qualche anno fa appunto a Idea G, successivamente è stato pubblicato dalla Yoka Games del settore, insomma gli stessi che hanno già pubblicato Killers of the Three Kingdoms. Quindi complimenti a Daniele da parte di tutti gli amici di Idea G
e anche da parte nostra. E poi segnaliamo la nascita, l'abbiamo già fatto la puntata scorsa ma lo ribadiamo, di Meeples TV, che è la TV via web che porta a casa il gioco. E dopo, diciamo, l'esordio in concomitanza a Idea G e a Carpi del mese scorso, segnalano i prossimi eventi a cui saranno presenti, per cui per esempio il 6 febbraio saranno a San Giovanni Lupa Toto per una premiazione di un torneo valido per il campionato GDR. Il 19 e 20 febbraio saranno in diretta da Pisa Con, il 25, 26 e 27 febbraio da Mantova Comics and Games, e poi altri appuntamenti nei mesi futuri. Ovviamente non mancheranno il 26 e 27 marzo anche a Play Modena. In questa occasione vi segnaliamo che sono anche in cerca di collaboratori, di persone che sono interessate a contribuire, magari seguendo altri eventi in giro per l'Italia, piuttosto che riprendendo, facendo interviste, eccetera, e mettendo a disposizione il materiale da pubblicare sul loro sito. Per cui su meeplestv.com andate, cercate le informazioni e se volete collaborare, ben venga.
Il giorno venerdì 11 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, si svolge il quarto incontro del tavolo di confronto nazionale sulle ludoteche a Firenze, l'Istituto degli Innocenti. È promosso da Ali per Giocare, Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche. In quell'occasione verrà anche sottoscritta la carta di qualità delle ludoteche italiane, che è l'approdo di un lavoro intenso di quasi 8 mesi. Saranno moltissime le realtà che sottoscriveranno la carta e questo ci fa ben sperare le ludoteche italiane. Tutte le informazioni, nonché copie della carta di qualità, su www.alipergiocare.org.
Ovviamente potete riascoltare tutti questi messaggi per andarvi a cercare le informazioni mirate. Una cosa legata sempre comunque ai Ludobus è il corso per animatori di Ludobus.
Un altro corso ludico.
Sono aperte le iscrizioni al 9° corso di formazione per animatori di Ludobus. Si svolgeranno sulle colline fiorentine dal 7 al 10 aprile 2011. Anche in questo caso, costi e informazioni sono reperibili al sito dell'associazione sopracitato. La scadenza delle iscrizioni è fissata il 2 marzo, quindi www.alipergiocare.org.
E parlando del Cornhole, che è il famoso gioco da lancio di cui abbiamo parlato diverse volte, vi segnaliamo che nel corso di Play 2011 si svolgerà domenica 27 marzo dalle ore 14 il terzo campionato italiano di Cornhole a coppie, il gioco di lancio che vi ricordo fatto a base di sacchetti di mais. Per partecipare è necessario ovviamente iscriversi, andate sul sito cornhole.it entro domenica 20 marzo.
Quindi il tempo stringe, ma non troppo. Invece, una news che ci è appena arrivata è il record di partita più grande del mondo, quindi ben 9 alla stessa. Il record era precedentemente detenuto dalla Tana dei Goblin di Pisa. Erano stati quanti, Paoletta? 80 erotti forse?
81 forse.
81, sì, non c'è qui nel comunicato. Ma è stato battuto pochi giorni fa negli Stati Uniti, dove tu luogo una partita, come dicevamo prima, di 92 giocatori.
E prima di passare agli eventi volevo rubare qualche minuto per riportare il feedback di Massimiliano Cuccia.
Sì, un nostro amico, un nostro ascoltatore e collaboratore.
Che ricordiamo anche lui, ci ascolta dalla Catania, solo che in questo momento sarà
seduto ai tavoli che gioca.
Esatto,
ai
tavoli di giochi con il suo appuntamento del mercoledì, giusto? Ci ha fatto un breve report della Global Game Jam, che purtroppo è già finita perché si è svolta il 28 di gennaio.
Sì, un grande evento a base di gioco.
Però
gioco elettronico,
dice,
gioco da tavolo, gioco di ruolo.
Esatto, siccome non è stato un evento interessante e molto particolare, ci teneva a parlarne. Si è trattato di una kermesse incentrata sui giochi. Che
la
ne
kermesse
ha...
mondiale,
sì.
Dove a Catania è stata tenuta quindi la sessione italiana.
Esatto. E questa kermessa ha esplorato proprio i vari aspetti del gioco. C'erano videogames, c'erano cosplay, i gioco da tavoli organizzate proprio da loro e anche le conferenze di Andrea Angiolino e di Andrea Iocularis di Albe Pavo, una nuova casa editrice italiana. Il centro dell'evento è stata però la creazione in 48 ore continuative di un gioco completo. Il tema della jam quest'anno era estinzione. Tutti i progetti sono stati consegnati, possono essere anche giocati scaricandoli dal sito www.globalgamejam.org. I gamer chi sono? Uno insomma verrebbe da chiedersi. Sono persone come noi, sono disegnatori, sono musicisti, grafici, sviluppatori, scrittori o semplici persone con delle idee che si ritrovano all'improvviso, tutti insieme di fronte a una sfida. O si collabora o si muore, insomma. E così è stato, ovviamente non sono morti ma hanno collaborato, mentre al piano di sotto i giocatori si sfidavano, perché contemporaneamente ci sono stati anche tornei di scrima medievale, di Guitar Hero, attenzione, di Carcassonne e anche di Coloni di Catan, che hanno ovviamente intrattenuto il pubblico offrendo un'interessante poliedrica visione del gioco. Congratulazioni ovviamente ai vincitori, in particolare insomma a coloro che hanno portato insomma,
a casa la coppa.
La coppa per quanto riguarda questi tornei.
E
insomma,
ovviamente a mercoledì, perché tutte queste attività che fanno tutte le settimane i ragazzi di Catania sono ovviamente di divulgazione ludica, come facciamo anzi anche noi la settimana.
Attività continuate così.
Va bene, passerei or dunque
agli eventi futuri.
Agli eventi futuri.
Abbiamo una sigla, Vita?
No, neanche qui. Bita, facci ste sigle.
Allora, per gli eventi futuri c'è Ludica 2011, anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con il Festival Italiano del Gioco e del Videogioco, ormai noto appuntamento fieristico culturale dedicato ai giochi da tavolo e ai videogiochi. Un programma all'insegna del puro divertimento dall'11 al 13 marzo nel grandissimo padiglione 4 di Fiera Milano City, che si terrà insieme a Cartoomix, il Salone del Fumetto, Cartoons e Collezionismo. Giunto alla sua 18ª edizione in contemporanea con Hobby Show, il Salone delle Belle Arti e delle Creatività Manuale con Weekend Donna, l'evento dedicato alle passioni femminili. Per informazioni www.ludica.it.
Mentre dal 4 al 6 febbraio ci sarà Gioca con noi Etruscon. È una convention sul gioco di ruolo, e non solo, che si svolge presso l'Hotel Royal Palace in viale Bicchierai 113 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. È accessibile tramite una iscrizione, ci saranno partite, demo e playtest interamente autogestiti dagli stessi partecipanti. Ovviamente sarà possibile pernottare direttamente in hotel oppure partecipare previo consumazione di almeno un pasto al giorno.
E lo stesso weekend, cioè quello che sta per arrivare, domenica 6 febbraio, Colle Gioca, in via Liguria presso Colle di Valdelsa a Siena. È una manifestazione ludica incentrata sull'intrattenimento del gioco, un appuntamento voluto dall'assessorato al turismo di Colle Valdelsa, della Proloco e dall'associazione Fabbrica Colle. Insomma, un insieme di elementi molto interessanti. Per informazioni www.collegioca.it.
E dopo 4 anni a Pisa è di nuovo area di Con. Il 19 e 20 febbraio prossimi si terrà PisaCon, convention di giochi da tavolo, miniature, carte e di ruolo. PisaCon è una manifestazione d'ingresso libero patrocinata dal comune di Pisa e si svolgerà presso la stazione Leopolda, proponendo un weekend ludico aperto a tutti, principianti ed esperti. Saranno presenti, oltre alla ludoteca di giochi da tavolo, un ampio spazio per il gioco libero, nei ufficiali della Board Game League, di Warhammer, Magic, dimostrazioni di giochi di ruolo, una ludoteca per ragazzi, conferenze sul gioco e stand dei nostri partners commerciali.
Dei vostri partner commerciali.
Ah, giusto.
Ovviamente per informazioni www.pisacon.it.
Segnaliamo come ultimo evento del mese che ci è insomma riportato è Mantova Comics and Games 2011, che si svolgerà ovviamente a Mantova dal 25 al 27 2011 in via Melchiorre Gioia numero 3 a Mantova, che sarà insomma qualche palazzetto del luogo. Per informazioni mantovacomics.blogspot.com.
Va bene, abbiamo già parlato e parleremo ancora sicuramente della Play che ci sarà il 26-27 marzo, come avremo tempo e modo di parlare della San Marino Con 2011 che si terrà poi a metà maggio. L'unica chicca che si può aggiungere è che la DadiCom, che non si è tenuta a Crema lo scorso anno, avrà una versione estiva direttamente dentro la San Marino Con 2011, quindi si preannuncia, diciamo, un evento decisamente interessante per gli amanti della convention riminese di quest'anno.
Molto più ricca.
Assolutamente.
E quindi?
Quindi su cosa gli eventi che ci sono da febbraio a marzo, non di meno, noi qui a Torino cosa facciamo? Ci riposiamo finalmente dopo Inventori di Giochi, dopo Gioca Torino.
Direi che sì, potremmo prenderci una piccola
pausa. Ma il sole
pausa.
Tornerà a splendere, quindi ci ascoltiamo in Rem con
Shiny Happy People.
Yo!
Get it.
E qualcuno che sarà shiny e sorridente ci sarà questa sera, Paoletta.
Che dici? Non lo so, lo spero.
Chiediamo la Bitta.
Sono le 22:30.
Sicuramente non è Bitta, perché siamo andati lunghi con la prima parte della trasmissione e adesso Bitta ce la fa pesare.
Esatto, ci riporta all'ordine e ci ricorda che questa puntata anche si sta concludendo, ma non possiamo certo lasciarvi salutarvi prima...
Prima dell'ennesimo concorso Quizzone Ludico.
Cosa ci ricorda questa sigla?
Bobo.
Che ogni mese il nostro sponsor giochinscatola.it ci mette in palio uno o anche più giochi. E che è giunta l'ora di dire chi ha vinto la soluzione di questo mese e chi invece è come, anzi, si potrà assegnare il prossimo premio in palio. Ma cominciamo da GFB e quindi dallo scorso concorso, rileggendo qual era la sfida che ci hai lanciato proprio solo poche settimane fa.
Ho mandato un ordine di giochi via mail a Monica di giochinscatola.it e l'ho scritto: sommando i giochi astratti Party Games si hanno 14 pezzi, i giochi di ruolo sono due meno di quelli astratti, Party Games un terzo dei giochi di ruolo e infine Card Driven Games due terzi dei Party Games. Monica mi stupì perché dopo circa 3 minuti mi rispose: provvedo subito a mandarti 25 pezzi. Quanti giochi ho comprato di ogni categoria?
E qui devo dire c'è stata più soluzione, perché evidentemente questo, se Monica te l'ha fatto così in fretta, perché anche i nostri ascoltatori sono capacissimi a farlo.
Esatto.
Quindi tra i molti l'estratto.
Allora,
e quindi innanzitutto
svegliamo la soluzione.
Che sono 9 giochi di ruolo, 3 party games, 11 giochi astratti e 2 card driven games.
Oh.
Bene, posso dire che i nostri ascoltatori sono stati molto molto bravi, perché hanno tutti dato la risposta corretta, ma solo uno può vincere il premio in palio, che ricordiamo essere The Fantastic Forest.
Assolutamente no.
Sì.
Ma assolutamente sì. No, e io te lo cambio.
Questo è il premio che abbiamo messo in palio.
Va bene.
Non lo so.
Va bene.
Io così ho detto.
Ma se non è quello, Paoletta darà comunque un gioco. No, sto scherzando.
Allora, la scorsa puntata abbiamo dichiarato questo. E quindi il vincitore è, dillo tu, Tinuz.
Allora, vince il premio questo mese Remo Consadori.
Grande.
Il nome mi suona anche familiare, eh?
Sì, bene. Il nick è Coril.
Ah, ecco, un altro utente di Inventore di Giochi. Evidentemente aver avuto Idea G il mese scorso ci ha riavvicinato a un po' di ascoltatori.
Meno male.
Invece, allora, facciamo i complimenti ovviamente a Remo, verrà contattato da Giochi in Scatola per la spedizione del gioco, mentre lanciamo il concorso di febbraio 2011, puntata numero 48, vai GFB.
Durante l'ultimo incontro prima di Natale a Ludo Day, Mago G decide di vendere alcuni dei suoi giochi usati al mercatino gestito da Paoletta. Arriva GFB che prende la metà del totale dei giochi in vendita, più mezzo gioco, paga e va via. Ogni gioco è stato mediamente pagato da GFB 8,5 euro. Arriva Morsak che prende la metà dei giochi rimasti, più mezzo gioco, paga e va via. Morsak ha ricevuto un resto di 1 euro, pagando con una banconota da 20 euro. Arriva infine Tinuz che, tutto contento, prende la metà dei giochi restanti, più il solito mezzo gioco, paga e va via. Tinuz ha pagato complessivamente 17 euro. Mago G torna a casa contento perché Paoletta ha venduto tutti i giochi che aveva portato. Quanti erano i giochi che il mago aveva portato e sono stati venduti al mercatino? E quanto ha ricavato il mago dal mercatino, tenendo conto della quota trattenuta pro giocatorino da Paoletta pari al 10%?
Come solo il 10%?
No, era di più.
Era il 90%.
Molto lungo discorsivo, vedo che hai messo in difficoltà anche Morsak in regia, perché di solito lui ti segue, fai calcoli al mente. Ma
e
qui...
in questo momento di solito lui è in grado di dare la soluzione, però è ancora lì che calcola.
Mi hanno aiutato, allora, è stato Mago G che me l'ha fatto questa
allora,
volta.
Facciamo
quindi
una cosa, abbassiamo un po' il volume dalla regia.
Ah.
E ti ringraziamo.
Addirittura.
Fatos. Mago G quindi ha collaborato in questo indovinello, sì. Lo rileggiamo.
Lo ringraziamo.
E lo ringrazio anche, lo sì, infatti.
E lo rileggiamo.
Durante l'ultimo incontro, prima di Natale a Ludo Day, Mago G decide di vendere alcuni dei suoi giochi usati al mercatino gestito da Paoletta. Arriva GFB, che prende la metà del totale dei giochi in vendita, più mezzo gioco, paga e va via. Ogni gioco è stato mediamente pagato da GFB euro 8,50. Arriva Morsak, che prende la metà dei giochi rimasti, più mezzo gioco, paga e va via. Morsak ha ricevuto un resto di 1 euro, pagando con una banconota da 20 euro. Arriva infine Tinuz che, tutto contento, prende la metà dei giochi restanti, più il solito mezzo gioco, paga e va via. Tinuz ha pagato complessivamente 17 euro. Mago G torna a casa contento perché Paoletta ha venduto tutti i giochi che aveva portato. Quanti erano i giochi che il mago aveva portato e sono stati venduti al mercatino? E quanto ha ricavato il mago dal mercatino, tenendo conto della quota trattenuta pro giocatorino da Paoletta, pari al 10%?
È che proprio spaccati di vita quotidiana.
Ma siamo sicuri che Tinuz abbia pagato?
Sì, sì, Tinuz è onestissimo.
Su pagare i giochi mai, mai sgarra. Allora,
qual è il premio messo in palio, Tinuz?
Ma non lo so, una scelta fra Fantastic Forest o Crisi, l'edizione italiana di Crunch, edito dalla Strate Libri. Adesso ci metteremo d'accordo, microfoni spenti, ci tireremo dietro qualche la scatola di Trois.
Questa informazione, insomma, non coincideva.
Ma daremo la possibilità allora al vincitore di scegliere il premio che più gli aggrada. Facciamo così, noi siamo veramente democratici.
Eccezionali,
che signori, che signori.
Beh, dovremmo aspettare il prossimo mese per sapere chi è il vincitore.
Paoletta sta cercando di stilettarmi.
E se vince lo stesso, che almeno basta, gli diamo.
Basta, me ne vado dalla trasmissione. Dal prossimo mese non ci sono
Hai
più.
Hai gettato panico. Ecco che voleva un pretesto.
Scommetto che vai fino in Cina.
Ma
dai,
sì, vado a farmi un giro e magari la prossima trasmissione la faccio come così. Vado a trovare
inviato speciale.
Inviato speciale dall'altra parte del mondo.
Vedremo. Vedremo.
Noi allora
diamo l'appuntamento comunque a tutti, te compreso, segnatelo sull'agenda, perché noi vorremmo tornare come ogni mese mercoledì 2 marzo, in questo caso 2011, per la 49esima puntata di Frequenza Ludica.
Ci avviciniamo al 50esimo.
E poi dovremo festeggiare in qualche modo, prepariamoci.
Bellissimo, lo dobbiamo fare.
Tu
dai.
Sei emozionata già?
Eh sì.
Va bene,
in ogni
quindi
caso vi ricordiamo anche che le frequenze di Radio Impronta Digitale non si fermano qui, ma vanno avanti come sempre, e la prossima diretta è prevista proprio per domani alle 22.30, come al solito, con Effervescenti Naturali.
Non di meno, se dovete mandarci news, segnalazioni, se volete rispondere al quiz Giochi in Scatola all'indonello di Mago G e GFB, dovete scriverci a
frequenzaludica@improntadigitale.org o frequenzaludica@gmail.com. Vi ricordiamo come sempre che è un piacere avervi come ascoltatori. Questa sera siete stati in tanti, ci avete fatto tanta compagnia anche in chat, quindi vi aspettiamo come sempre numerosi anche per la prossima puntata del 2 marzo.
E ora GFB ci ha scelto un pezzo che ci presenterà.
È bellissimo, Pierangelo Bertoli, Mio Figlio. Ascoltate bene le parole.
Va
ciao
bene
a tutti.
Grazie GFB, grazie Morse, grazie Bitta, grazie Paoletta.
Grazie a tutti, grazie Tinuz, buonanotte.
Dovrà essere un guerriero, un duro nell'azione, nel pensiero. Se vorrà farsi a forza un posto al sole, dividerà i pensieri e le parole. Dovrà tenersi in mente che il governo per 10 anni scatenò un inferno, lanciò una guerra santa ai terroristi, così salvò ministri e giornalisti. A lui potrà sembrare anche incredibile, ma la paura annulla l'impossibile. Ma mentre tutto questo andava in porto, la mafia grufolava dal suo orto e sparse per l'Italia tanti morti che ancora non riusciamo a farci i conti. Al massimo si sentono velati, ma non ho ancora visto i carri armati. Le vittime son gente che non conta, discuteremo il tema un'altra volta, discuteranno il tema un'altra volta. Figlio avrà un futuro da spalliero, se vorrà stare vivo per davvero, dovrà guardare avanti e non voltarsi, e soprattutto non dovrà bucarsi, e tutto verrà avanti come è scritto sui testi del mercato e del profitto. Si allargherà la forza della impresa, la mafia è un organismo ad alta resa. Se un giorno di solitudine poi finirà per farci l'abitudine, e più ci penso più mi sento male, nemmeno ci si sogna di cambiare. Future abilità, speranze umane, riuscire a galleggiare sulle tave, da sopra le montagne del potere, ognuno adesso ha al caldo il suo sedere, si nutrono sospetti, poco importa, si archivierà il problema un'altra volta, si archivierà il problema un'altra volta, si archivierà il problema un'altra volta.